Israele e Hamas, conto alla rovescia per la tregua. California in fiamme, clima incandescente. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci.
On the war between Israel and Hamas, we're on the brink of a proposal that I laid out in detail months ago, finally coming to fruition.
We haven't been in the position that I think we are in today.
The deal would see Israel remove its troops from the most populated parts of Gaza in return for the gradual release of Israeli hostages.
Ladies and gentlemen, may the wind be always at your back.
Se l'attualità internazionale è il vostro pane, se anche per voi nessun luogo lontano, alzate il volume del vostro dispositivo. Questo è il posto giusto. Buona giornata, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori da parte mia, da parte di tutto il team. Antonio Tali, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo, Giulia Cannizzaro, in console Valeria Bernardi. Tutti pronti a raccontare ciò che è accaduto nelle ultime 24 ore di grande attualità internazionale. Come sempre per voi, 349-238-6666, sms WhatsApp. Siamo su X, nessun luogo 24, ovvero già, pazzaci la pagina Facebook, la diretta video su YouTube, il nostro canale Instagram. Sono scoccate in questo esatto istante le 16.08, orario italiano, qui in Viale Sarca 223 a Milano, le 18.08 e 10 secondi a Doha, Qatar, da dove dopo mesi potrebbe arrivare la fumata bianca. Sono ore cariche di tensioni e di aspettative quelle che stiamo vivendo. Ci siamo quasi, la tregua è lì alle porte, in realtà lo stiamo dicendo da mesi, da quando, mesi fa appunto, il presidente americano ancora in carica per pochi giorni, Joe Biden, aveva presentato il suo piano di pace. Quel piano di pace in tre fasi che ieri abbiamo accennato, quest'oggi ci sono dettagli e indiscrezioni un pochino più precise. Perché ottimismo? Beh, perché anche il portavoce qatarino ha lasciato trapelare ottimismo in un punto stampa a Doha nella mattinata. Vi dicevo, una tregua piuttosto prolungata in tre fasi, anche se nelle ultime ore ci sono stati massicci bombardamenti israeliani nella striscia. Oggi faremo il punto su questo, sul futuro del Vicino Oriente, sul futuro di Hamas, ma poi torneremo a parlare degli incendi in California, perché non si placano le polemiche politiche, mentre la macchina dei soccorsi è, diciamo, piuttosto corroborata da varie iniezioni, tra cui per esempio tantissimi militari della Guardia Nazionale che oramai sono accorsi. Oggi sarà una giornata critica perché le previsioni del tempo danno vento molto molto forte. Peraltro l'impatto anche sull'industria cinematografica hollywoodiana è stato piuttosto elevato. Faremo il punto anche su questo naturalmente. Le notizie, come sapete, sono sempre tantissime. Noi scaldate i polpastrelli. 349-238-6666, noi andiamo ai nostri dossier. Primi messaggi, il polpastrello più veloce per il 349-238-6666. Gianni, davvero non è un caso che molti problemi del Medio Oriente si stiano risolvendo ora che sta arrivando Trump, o è solo una mia impressione? E qualcun altro chiede lumi sul brano appena ascoltato. Megadeth, ovviamente sì. Allora, torniamo seri, perché il primo dei nostri dossier internazionali ci porta di nuovo negli Stati Uniti. Qualche ora fa Joe Biden ha pronunciato un discorso di fine mandato. Teniamo conto che gli ultimi giorni saranno punteggiati da una serie di discorsi ufficiali dello stesso Joe Biden. Ieri ha detto sostanzialmente che gli Stati Uniti che la sua amministrazione lasciano sono Stati Uniti con più amici, alleanze più forti, nemici sotto pressione. Ieri ha parlato al Dipartimento di Stato, manca esattamente una settimana a che Donald Trump si insedi alla Casa Bianca. Il presidente uscente rivendica di lasciare a Donald Trump un'America più forte di 4 anni fa, in ogni dimensione, diplomatica, militare, tecnologica, economica. Lo sapete che Joe Biden ha usato termini anche piuttosto forti verso Donald Trump, ha sempre detto è una minaccia alla democrazia, ma nonostante tutto, come abbiamo raccontato, la transizione si è svolta in totale scioltezza. A proposito, per un presidente che se ne va, un presidente che arriva con l'ombra lunga di un pronunciamento e di un discorso che arriva dal procuratore speciale Jack Smith, colui che era a capo delle indagini sull'assalto a Capitol Hill il 6 gennaio del 2021, nel quale era coinvolto il presidente Donald Trump. Se non fosse stato per l'elezione del signor Trump e il suo imminente ritorno alla presidenza, l'ufficio ha valutato che le prove ammissibili erano sufficienti per ottenere e sostenere una condanna al processo. Queste le testuali parole di Jack Smith, del procuratore speciale e del suo team. Donald Trump ha replicato immediatamente, come suo solito fare, lo ha fatto sul suo social Truth e ha detto che il procuratore è uno squilibrato. Secondo l'inchiesta guidata da Jack Smith, il presidente Trump avrebbe diffuso affermazioni dimostrabilmente, in molti casi palesemente false, sulla sua sconfitta alle elezioni del 2020 nel tentativo di ribaltare i risultati. A scrivere lo stesso procuratore, un rapporto, pensate, di oltre 130 pagine, pubblicato, presentato al Congresso e poi pubblicato dopo la mezzanotte. Se vi state chiedendo che cosa cambia per Donald Trump, beh, assolutamente niente. Vediamo invece cosa cambia, che acque saranno quelle del Mar Baltico, perché quest'oggi il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, l'olandese Mark Rutte, ha annunciato l'inizio della missione Baltic Sentry sotto l'autorità del comandante supremo alleato della NATO, il generale Christopher Cavoli. Sarà, secondo quanto ha detto Rutte, una missione in grande stile, con nuove navi, aviazione dedicata e nuove tecnologie, come una piccola flotta di droni sottomarini. La dichiarazione, l'annuncio, è arrivato da Helsinki, in Finlandia, lì dove si teneva il vertice degli alleati della NATO nel Mar Baltico, ma sempre più caldi, come sapete, come raccontiamo. A fare gli onori di casa il presidente finlandese Alexander Stubb, ma c'era anche il primo ministro estone, la premier danese, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente lettone, il presidente della Lituania, oltre a Donald Tusk, premier polacco. Abbiamo visto tentativi di destabilizzare le nostre società, compresa la possibilità di sabotaggi ai cavi nel Mar Baltico. Le indagini sono in corso, ma ci sono ragioni per una grave preoccupazione. Così Mark Rutte, iniziando i lavori di questo summit, sostanzialmente l'idea è evitare che navi fantasma, che incidenti vari vadano a tranciare quei fondamentali cavi sottomarini, per tantissimi motivi, in primis naturalmente le comunicazioni. Naturalmente nel mirino c'è sempre la Russia. Vi porto in Libano. Il presidente Joseph Aoun ha incaricato Nawaf Salam, presidente della Corte Internazionale di Giustizia, di formare un nuovo governo. Salam ha ottenuto la nomina a primo ministro dopo aver ricevuto il sostegno di 84 su 128 membri del Parlamento, inclusi, e questo è interessante, anche alcuni alleati di Hezbollah. La decisione tuttavia ha irritato il partito, che preferiva che rimanesse al suo incarico il primo ministro uscente, Mikati, e ha accusato i suoi oppositori di volerlo escludere dalla politica libanese. È chiaro che questo è l'esito, il riverbero politico del disastro nel quale ha trascinato Hezbollah con la guerra contro Israele e dei successivi bombardamenti israeliani. Evidentemente lo scotto politico è stato pagato immediatamente anche in seno al Parlamento del Paese dei Cedri. Russia e Iran. Il Cremlino ha annunciato che il presidente Putin e il presidente iraniano Pezeshkian si incontreranno venerdì per firmare un trattato di partenariato strategico tra i due paesi. L'accordo dovrebbe essere simile a quello firmato tra Russia e Corea del Nord e mira sostanzialmente a rafforzare la cooperazione bilaterale tra i due paesi. I dossier sono commercio, investimenti, trasporti, logistica, questioni regionali e internazionali, ma come potete immaginare anche scambi militari. Visto che abbiamo parlato di Ucraina, vi porto a Mosca per una dichiarazione ufficiale del consigliere del presidente russo Putin, Nikolai Patrushev, che ha detto che soltanto Russia e Stati Uniti dovrebbero essere coinvolti in un qualsiasi negoziato su una soluzione per l'Ucraina. Credo che i negoziati sull'Ucraina debbano essere condotti tra Mosca e Washington senza la partecipazione di altri paesi occidentali, ha detto il braccio destro di Putin. Non c'è nulla da discutere con Londra e Bruxelles. Nel frattempo, nella notte, l'esercito ucraino ha riferito di aver colpito con missili un impianto chimico che produce esplosivi per l'esercito russo. Siamo nella regione russa di confine di Bryansk. È, se confermato da altre fonti, forse uno dei più grandi e gravi attacchi ucraini in territorio russo dall'inizio del conflitto. I droni sarebbero riusciti a distrarre le difese aeree russe, aprendo la strada ai missili per colpire gli obiettivi principali. L'esercito ucraino non ha specificato quali missili siano stati utilizzati, ma alcuni media russi parlano proprio di missili di fabbricazione americana, che sapete, solo recentemente Joe Biden ne ha consentito l'utilizzo e ha fatto così sollevare gli scudi alla diplomazia russa, che ha detto risponderemo adeguatamente. Peraltro, in questo attacco coordinato altri siti militari russi o a servizio dell'esercito sono stati colpiti, tra cui anche una gigantesca raffineria. Infine, l'ultimo dossier internazionale ha a che fare con la vera e propria odissea, che a questo punto è politica, giudiziaria e in parte anche militare, dell'ormai deposto presidente sudcoreano Yoon Suk-yeol, perché i funzionari di polizia e anticorruzione sudcoreani proveranno domattina a eseguire il secondo tentativo del mandato d'arresto nei confronti del presidente deposto. Perché dico che proveranno a eseguire il secondo mandato? Perché sostanzialmente il presidente è rinchiuso nella sua residenza da alcune settimane e non intende affatto apporre la parola fine a questa sua odissea. Staremo a vedere, perché la svolta è maturata perché l'unità militare a guardia della residenza presidenziale ha dato in serata il via libera all'ingresso dei funzionari per l'arresto di Yoon. Sul presidente deposto pende un procedimento di impeachment che ha visto quest'oggi la prima udienza alla Corte Costituzionale per quel suo tentativo, lo ricorderete, era il 3 dicembre, di imporre la legge marziale. Anche lì atto politico, secondo molti sovversivo, venato di aspetti militari. Ricorderete le forze di sicurezza speciale che tentavano di entrare nel Parlamento, bloccare i parlamentari, i quali però con maestria sono riusciti comunque a introdursi e a bloccare con un voto parlamentare quella legge marziale. Con questa breve storia, che riprenderemo nelle prossime puntate, chiudiamo i nostri dossier internazionali. Fatti, spunti, notizie dai quattro angoli del globo, apriamo la nostra prima pagina, torniamo in Vicino Oriente. Dicevo, questa mattina buttavo un occhio ai network internazionali, dove una conferenza stampa del portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar a Doha lasciava trapelare un certo ottimismo, mai visto francamente ultimamente, al raggiungimento di una tregua. L'annuncio potrebbe arrivare a stretto giro, non sono stati comunicati i dettagli, ma si muove la macchina dei soccorsi israeliana, si muove la politica israeliana, nel senso che Ben-Gvir ha chiesto a Smotrich di mettersi di traverso e bloccare questo accordo. Si muove l'esercito israeliano, che sapendo che l'accordo potrebbe arrivare, bombarda ancora massicciamente la striscia di Gaza, però su tutto Hamas avrebbe detto di sì. Il piano di tregua sarebbe in tre fasi. Una settimana dopo l'inizio di questa tregua ci sarebbe il via al rilascio degli ostaggi, sarebbero 33 nella prima fase, donne, uomini, bambini, insomma vulnerabili, feriti o malati. La tregua sarebbe di 42 giorni. In cambio alcuni prigionieri palestinesi, un numero molto molto elevato, ma ancora, come dicevamo ieri, non si capisce fino a quale rango potrebbero arrivare le liberazioni. Secondo quanto riporta Al Jazeera, che mi segnalava Andrea Macchioni, fino a mezz'ora fa invitava a una maggiore cautela a che l'accordo scaturisca nelle prossime ore, ma staremo a vedere. Dicevo, Al Jazeera dice che Israele avrebbe accettato di ritirarsi dal Philadelphia Corridor, che è fondamentale, strategico per Israele. Ha sempre detto no, assolutamente, noi ci vogliamo rimanere. E fra l'altro aggiungo, altro tassello, l'Egitto è già pronto a aprire il valico di Rafah, quindi sostanzialmente se proviamo a unire tutti questi puntini così sparsi, forse lo scenario sembra decentemente rassicurante, almeno che si possa arrivare alla pace. Paola Caridi, giornalista, autrice fra gli altri di Hamas, dalla resistenza al regime, ma anche il più recente Il gelso di Gerusalemme, l'altra storia raccontata dagli alberi, editi entrambi da Feltrinelli. Paola, ciao, buongiorno, grazie per essere con noi.
Ciao, grazie per l'invito.
Allora, tu sei della schiera moderato ottimismo, questa volta davvero, come dicevamo, tutti i segnali, tutti gli indizi ci portano a dire finalmente si scriverà la pace, alla tregua per il momento in questa storia.
Pace no, cessate il fuoco, moderatamente ottimista, perché l'umore, e lo diceva anche uno dei colleghi di Al Jazeera in diretta da Doha un'ora fa, Perché l'umore è quello, usava la parola inglese mood, cioè ci sono tutti i protagonisti a Doha. Ci sono ancora gli israeliani, sì, il capo dello Shin Bet e il capo del Mossad, tutti e due insieme. Ci sono gli egiziani, ci sono gli esponenti ovviamente del Qatar, ci sono le due amministrazioni statunitensi, uscente ed entrante. E qui è il nodo, secondo me, più importante, cioè, e ci sono ovviamente anche i dirigenti di Hamas, che hanno accettato il cessate il fuoco, come lo avevano già accettato a maggio, come lo avevano già accettato a luglio, ed è ormai chiaro da molti mesi che chi non ha voluto questo accordo è stato Israele. E lo dice lo stesso Itamar Ben-Gvir, cioè l'estrema destra israeliana oggi, che, come dire, in una sindrome da re nudo, dice: ma noi siamo riusciti a bloccare questo accordo tutte le volte che è stato presentato. Questo chiarisce che cosa è stata questa storia, che tutti sapevamo, che la stampa israeliana ha detto più e più volte, non solo quella progressista, ha detto più e più volte, cioè che Netanyahu questo accordo non l'ha mai voluto. Soprattutto non ha voluto quello di inizio luglio, che era molto simile a quello di inizio maggio, sì, e che dice sostanzialmente quello che dici tu. Cos'è la cosa che a me torna poco? È l'altissimo numero di detenuti palestinesi che dovrebbero essere liberati, detenuti, prigionieri, ostaggi, possiamo chiamarli in vari modi, coloro che sono i palestinesi che sono nelle carceri israeliane. È un numero molto alto, si dice 3.000,
sì,
per alla fine 98 ostaggi israeliani. Non sappiamo quanti di questi ostaggi israeliani, ricordiamo che 2/3 degli ostaggi israeliani, così come 2/3 delle vittime del 7 ottobre, sono civili. Non sappiamo se sono vivi o sono morti, perché su questo c'è la responsabilità di Hamas e la responsabilità dei bombardamenti israeliani. Questi 3.000 sono molto probabilmente, dice una fonte che è la più importante, cioè il rappresentante dell'autorità sui prigionieri palestinesi, cioè Kadura Fares, un uomo che ha fatto anche lui la galera e che è in quella posizione da decenni. Kadura Fares parla di 3.000 detenuti palestinesi da liberare, una gran parte in detenzione amministrativa, quindi senza accuse. Sappiamo anche delle violazioni e delle torture che sono state fatte sui detenuti palestinesi, e 150-200 con sentenza definitiva, probabilmente con ergastolo. Quindi la domanda è: c'è anche Marwan Barghouti, leader di Fatah, sì, da sempre oppositore di Abu Mazen? C'è anche Ahmed Saadat, capo del Fronte Popolare? Questi sono i veri punti interrogativi, ma di certo secondo me il dato più rilevante è quanto l'amministrazione entrante Trump ha esercitato pressioni su Netanyahu che l'amministrazione Biden non ha mai esercitato. E non mi stupisce, francamente non mi stupisce. Non
perché
solo
dici,
per la
Paola Caridi, perché non sei stupita? Proprio l'amministrazione Trump, quella molto vicina al governo israeliano, quella degli accordi di Abramo, quella che ha immolato la causa palestinese pur di normalizzare i rapporti di Tel Aviv con i paesi arabi del Golfo, adesso sarebbe lui che pesta duro?
Perché è successo qualcosa, dal 7 ottobre, cioè è successo un sostegno senza se e senza ma da parte di un'amministrazione democratica, cioè quella guidata da Joe Biden. Non è un segreto che su tutti i social, e non solo arabi, sia stato definito Genocide Joe, e non è un segreto che per gli arabi c'è qualcuno che ha già commesso qualcosa, cioè l'amministrazione Biden con il sostegno a Netanyahu, e c'è un'amministrazione entrante fatta di che a capo ha una persona considerata magari con qualche tratto di follia, ma che è un businessman, e cito veramente fra virgolette, arabi di diversi background, laici, islamisti, di tutto di più, ma così come gli stessi elettori americani del Michigan, non tutti arabi di origine araba, certo, molti neri, che hanno votato Trump proprio per questo, cioè di Biden si conosce già quello che ha compiuto. In totale, compreso gli 8 miliardi di dollari delle ultime settimane, sono stati 30 miliardi di dollari che l'amministrazione Biden ha mandato a Israele in armamenti. E quindi cosa c'è di, come dire, è come se dessero il beneficio del dubbio a Trump, è come se dicessero, ma probabilmente è più realista, vuole la pace, è un businessman, a lui interessa la pace. Lo pensiamo per esempio sull'Ucraina, no?
Certo.
Perché non pensarlo anche sul Medio Oriente? Peraltro quello che lui ha mandato, cioè Steve Witkoff, è una persona che ha degli ottimi rapporti con il Qatar,
sì,
cioè il suo inviato per il Medio Oriente. Lo ha detto non più tardi di poche ore fa, dicendo che tutti si erano spesi per questo accordo, e ha citato l'emiro, il primo ministro del Qatar, e poi ha citato gli israeliani. Da parte israeliana c'è lo stesso, una delle persone più vicine a Netanyahu, che dice, ma noi adesso stiamo pagando il prezzo di Trump, ma come? Non ce l'aspettavamo. Ed è vero che se questo accordo si mette in pratica, è una sconfitta per Netanyahu. Perché se si apre la Filadelfia, che era, come dire, la linea rossa che, sì, non si poteva superare a sud della striscia di Gaza, se l'esercito si deve spostare, l'esercito israeliano si deve spostare dal corridoio Netzarim, cioè nel centro della striscia, se si libereranno così tanti prigionieri palestinesi, ci sono molti se in questa storia,
certo,
allora è vero che potrebbe essere una sconfitta per Netanyahu. Cos'è la contropartita? Perché c'è anche una divisione che io noto nell'estrema destra israeliana fra Itamar Ben-Gvir e il ministro delle finanze Bezalel Smotrich, cioè che ci sia la Cisgiordania come contropartita.
Certo.
E la Cisgiordania però sappiamo anche che è il vero boccone d'oro, ma che è una situazione molto più complessa paradossalmente rispetto a quella di Gaza.
Certo,
Gaza,
ma anche
è
perché
stata distrutta.
Perdonami, ti interrompo Paola, perché dal punto di vista geografico e di popolazione, di insediamenti, non c'è una contiguità ed è tutta una macchia di leopardo, e la gestione di quelle zone, zona A, zona B, zona C, ci ha dato tantissimi fatti di cronaca che purtroppo da anni continuiamo a raccontare. Ti interrompo solo per un istante, Paola, stai con noi se puoi, perché vorrei sentire come se la cava la borsa. Andremo in diretta nella striscia di Gaza con Eleonora Colpo di Emergency, che ci dà un quadro umanitario, e poi però vorrei portarti virtualmente proprio nella striscia per capire che fine ha fatto Hamas, se ha fatto fine. Borsa, poi torno.
Nessun luogo è lontano
. Tregua e accordo molto molto vicini, con pennellate di ottimismo di diversa gradazione. A sentire la conferenza stampa del portavoce del Ministero degli Esteri Caterino questa mattina, avevo coltivato anch'io un certo ottimismo. Al Jazeera più recentemente dice, attenzione, che ancora si stanno discutendo gli ultimi dettagli, però si stanno muovendo le rispettive macchine. Arrivano notizie per esempio di scene di, non dico festeggiamenti perché è un cumulo di macerie, ma di moderato ottimismo anche dalla Striscia di Gaza, nonostante un recente bombardamento che ha fatto almeno 26 vittime. Segno peraltro, come è già successo prima della tregua con Hezbollah, che Israele voglia affondare il colpo prima del cessate il fuoco. Cessate il fuoco che si vocifera, secondo alcune fonti, potrebbe non essere H24, ma potrebbe essere per 12 ore al giorno. Insomma, ci sono ancora tanti dettagli che rimangono con mille punti di sospensione, però vi dicevo, ci sono segnali e sintomi che lasciano presagire che l'accordo è davvero vicino. Per esempio, il Ministero della Sanità israeliano ha allertato tutte le strutture per accogliere gli ostaggi liberati, e questo evidentemente è un segnale. Israele avrebbe acconsentito a lasciare il Philadelphia Corridor, contestualmente il Cairo è pronta a aprire il valico di Rafah. Insomma, se uniamo tutti questi puntini, il disegno che ne esce è quasi la scritta tregua. 349-238-6666, la vostra voce. Nicoletta, alla fine, dopo fiumi di sangue e retorica, sia la guerra in Palestina che quella in Ucraina torneranno al punto di partenza, e noi poveri pacifisti, come al solito, avremmo avuto ragione. Assurdo dare tutta la colpa del mancato accordo finora a Israele e Stati Uniti, tuona un ascoltatore o ascoltatrice, come se Hamas non avesse fatto niente, qualcun altro torna sul ruolo dell'amministrazione Trump. Trump, complice il genero Jared Kushner, ricordo, nota mia, tra i sostenitori, i promotori del cosiddetto piano di Abramo, è apertamente filosionista. Se gli arabi si aspettano un honest broker, si illudono di grosso. Magari ci sarà la pace, ma sarà imposta ai palestinesi, anziché negoziata tra pari. Vi porto allora nella striscia di Gaza, la voce è quella di Eleonora Colpo, infermiera d'emergency. Eleonora, grazie per essere con noi, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
Allora, che fotografia e che quadro dal punto di vista umanitario ci può consegnare al momento, nelle ore, speriamo, che siano il preludio a una vera e propria tregua?
Al momento con Emergency ci troviamo all'interno della cosiddetta zona umanitaria nella striscia di Gaza, dove tutti i giorni vediamo ovviamente un'altissima concentrazione di persone che sono costrette a vivere in baracche, in tende, in costruzioni improvvisate, con dei livelli di indigenza proibitivi, condizioni igienico-sanitarie estremamente compromesse, e dove le persone sono costrette di giorno in giorno alla costante ricerca di cibo, di acqua e medicinali. E nella clinica dove stiamo lavorando vediamo spesso intere famiglie che lamentano gli stessi problemi, patologie dell'apparato respiratorio dovute anche al freddo che in questo periodo è aumentato, patologie, parassiti della pelle dovuti alle scarsissime condizioni igienico-sanitarie in cui la popolazione è costretta a vivere. E con l'inverno e il freddo appunto la situazione è sempre più critica, anche perché la popolazione non ha modo di scaldarsi e è veramente drammatica soprattutto per quelle famiglie che magari hanno anche dei bambini più piccoli. La popolazione è quindi in una situazione è allo stremo, ma cercano di andare avanti come possono. E c'è molta, molta speranza, anche se cauta, per questo ceasefire. E negli ultimi giorni io direi che è diventato praticamente l'argomento centrale di quasi tutte le conversazioni. E parlando con le persone che incontriamo, con i nostri colleghi, anche magari con qualche paziente che parla un po' d'inglese, c'è speranza che questo ceasefire arrivi, inshallah, come dicono qui, se Dio vorrà.
Grazie mille. Eleonora Colpo in diretta dalla striscia di Gaza, infermiera di Emergency. Buona giornata, buon lavoro, soprattutto in bocca al lupo. Alla prossima. Torno da Paola Caridi, scrittrice, ha vissuto tanto a Gerusalemme, conosce molto bene quell'area, autrice di tantissimi libri, tra cui uno su Hamas, dalla resistenza al regime, poi rieditato recentemente. Paola, Israele voleva annientare Hamas militarmente, questo è uno dei malumori per la destra israeliana, penso a Ben-Gvir, Smotrich, eccetera. In parte ci è riuscito, l'Iran e le linee di sostegno sono fortemente indebolite. Che futuro potrà avere Hamas, se ce l'avrà?
Questa è una bella domanda, nel senso che Hamas però non è Gaza e Gaza non è Hamas. Tanto per dire com'è la realtà, che la Hamas che sta trattando è quella dei leader all'estero. I leader sono sempre stati all'estero per evitare di essere ammazzati in omicidi mirati extragiudiziali, come è successo a praticamente tutta la dirigenza di Hamas in questi decenni. È ovvio, molto infragilita, non solo dal punto di vista militare, anche se ricordiamolo, nel nord di Gaza in una settimana sono stati uccisi almeno 15 soldati israeliani, queste le cifre ufficiali, non sappiamo quanti feriti.
Sì.
Quindi il prezzo che Israele sta pagando dal punto di vista dei suoi militari è molto alto, siamo comprese le vittime del 7 ottobre, le vittime militari del 7 ottobre, siamo poco, ci stiamo avvicinando ai 1000 soldati uccisi tra Gaza e il Libano, e riporto appunto, mi sposto al Libano perché è vero che questo indebolimento di Hamas è all'interno di una situazione regionale che cambia ogni giorno, non ci annoiamo, come dicevamo con un amico analista oggi, ahimè, e cioè la Siria ha cambiato regime, ha cambiato totalmente regime. In Libano stanno accadendo cose in questi ultimi giorni, parliamo di 48-72 ore, estremamente importanti, non solo l'elezione dopo un anno e mezzo di pausa del presidente del Libano, e cioè il capo delle forze armate del Libano che diventa presidente, Joseph Aoun, ma anche di un premier che nessuno si aspettava, cioè a questo punto se diventerà effettivamente premier l'ex presidente del Tribunale della Corte Internazionale di Giustizia, proprio quella Corte Penale che sotto la presidenza di Nawaz Salam aveva espresso più volte delle accuse durissime nei suoi dispositivi a Israele riguardo l'intento genocidiario in corso a Gaza. Quindi Hamas è all'interno di un panorama regionale profondamente cambiato, anche in Iran. Bisognerà vedere per esempio la nuova amministrazione, cioè l'amministrazione Trump e l'amministrazione statunitense, che cosa farà nei confronti dell'Iran, perché per adesso sembra non voglia fare molto dal punto di vista militare, come spesso succede per le amministrazioni repubblicane, e quindi bisognerà capire se si tratterà di un intervento, quello a cui assisteremo nei prossimi mesi, se comincerà il cessate il fuoco a Gaza, se questo cessate il fuoco non si interromperà da pochi giorni, ma durerà almeno la luna di miele dell'amministrazione Trump, cioè almeno i primi 100 giorni.
Grazie mille. Paola Caridi, presidente di Lettera 22, autrice di Hamas, dalla resistenza al regime, ma vi consiglio anche Il gelso di Gerusalemme, l'altra storia raccontata dagli alberi. Feltrinelli, intanto grazie per le storie che ci ha portato qui e Nessun luogo lontano. Buona giornata, buon lavoro Paola, grazie.
Grazie, grazie a voi, buon lavoro, grazie.
Andiamo dal lato israeliano, dei think tank israeliani. Andrea Macchioni ha raggiunto Kobi Michael, Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy. E la prima domanda ha proprio a che fare con l'ottimismo che alberga nelle menti di tanti diplomatici e analisti. Siamo davvero molto molto vicini a un accordo, forse come non mai. Cosa ne pensa Kobi Michael? Sentite.
Penso che siamo alla resa dei conti, siamo arrivati all'ultima curva di questo lunghissimo viaggio con Hamas. C'è un'alta probabilità che l'accordo di cessate il fuoco venga firmato, ma sono meno ottimista riguardo al rilascio di tutti gli ostaggi. Credo però che dobbiamo essere consapevoli che Hamas violerà l'accordo non appena avrà l'opportunità di farlo.
Il microfono è quello del nostro Andrea Macchioni, la voce è quella di Kobi Michael del Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy. Nel frattempo Andrea Macchioni mi segnala un'agenzia piuttosto importante che leggo con voi. Sono indiscrezioni ottenute dal Channel 12, canale televisivo israeliano. Secondo queste indiscrezioni, l'accordo tra Israele e Hamas inizierà con il rilascio di tre donne civili in ostaggio e i due bambini, Kfir e Ariel Bibas, il primo giorno della prima fase di 42 giorni, lo ricordo ancora una volta, sono tre fasi con durate temporali diversi. Hamas ha affermato che i due piccoli e la madre Shire sono stati uccisi in un attacco israeliano, ma l'IDF, Israel Defense Forces, non ha avuto informazioni di intelligence che confermino che non sono più vivi. E staremo a vedere come si risolverà questo mistero. Poi prosegue l'indiscrezione. Ogni settimana successiva inizierà con il rilascio di un altro gruppo di ostaggi. Il secondo gruppo a essere rilasciato sarà quello delle soldatesse, seguito dagli anziani e infine da coloro che saranno considerati estremamente malati. Peraltro, ascoltavo indiscrezioni di stampa e al rilascio delle 5 soldatesse corrisponderebbero 250 detenuti palestinesi. Tra poco torno alle agenzie. Le ultimissime indiscrezioni, lo ripeto, sono ore molto concitate perché i mediatori sono ancora lì a Doha, ma si sta aspettando il tratto di penna finale su un accordo, lo ripeto, accettato da Hamas. La palla adesso è a Israele e staremo a vedere se vi sarà il tratto di penna anche dell'altro contendente. Torniamo alla voce di Kobi Michael, Misgav Institute for National Security and Zionist Strategy. Perché? Perché, come spesso succede quando termina un conflitto, noi utilizziamo il concetto di vuoto, soprattutto in un momento come questo, in Vicino Oriente, in cui l'Iran ha perso grip, è parecchio, sostanzialmente colpito duramente, i suoi proxy sono stati colpiti molto duramente, le linee di finanziamento, i canali di comunicazione tra Hamas e l'Iran sono molto molto indeboliti, quindi il concetto di vuoto in parte fotografa la situazione di adesso. Cosa, tra le indiscrezioni, che cosa ci è arrivato? Che sembra che gli Stati Uniti vogliono coinvolgere le forze di sicurezza dei paesi arabi vedi Egitto, Emirati, Arabia Saudita, Bahrain, per il post cessate il fuoco nella striscia di Gaza. Allora sembra che l'idea sia: se c'è un vuoto lo riempiamo noi con amici americani e amici, e anche freschi, se penso agli accordi di Abramo, amici di Israele. Ma è davvero fattibile questa opzione? Sentite Kobe Michael.
Generally speaking, I heard about this idea and about very similar ideas.
Sì, ho sentito parlare di questa idea o di altri progetti simili. Penso però che tutte queste idee siano totalmente scollegate dalla realtà finché Hamas manterrà una sua sovranità nella striscia di Gaza, anche con capacità militari inferiori rispetto a quelle che aveva fino al 7 ottobre. Hamas, infatti, non consentirà a nessuna entità di avere alcun tipo di controllo a Gaza, perché il controllo della striscia è un asset strategico per l'organizzazione. Hamas punta ad assumere il controllo su tutta l'entità palestinese, mi riferisco ovviamente alla Cisgiordania, la regione che noi chiamiamo Giudea e Samaria. Hamas vuole sostituirsi a Fatah e all'autorità nazionale palestinese ed è consapevole che non può farlo senza il suo asset strategico, ovvero il controllo sulla striscia di Gaza. Non vedo quindi alcuna entità nell'intero globo disposta o in grado di entrare nella striscia di Gaza e combattere Hamas. Solo le IDF sono capaci di farlo. In conclusione, se vogliamo riuscire a ricostruire la striscia di Gaza, dobbiamo assicurarci che Hamas non abbia più alcuna sovranità su quel territorio.
La voce di Kobe Michael, del Misgav Institute. Allora, facciamo una piccola pausa, sentiamo il traffico, come se la cava che la guida, poi torniamo.
Nessun luogo è lontano.
Il conto alla rovescia per la tregua, i granelli di sabbia che scorrono inesorabilmente in questa clessidra. Il punto è che non sappiamo quanto grande è quella clessidra. Parliamo di questo piano di pace presentato per la prima volta a maggio dall'amministrazione Biden e poi da più parti preso e buttato via. Però questa volta forse ci siamo. Complice la potente mediazione qatarina, tutti gli alti vertici di tutte le parti coinvolte sono a Doha, ci dovrebbe essere il tratto di penna. Vi abbiamo fatto sentire varie voci, varie opinioni. L'ultima è quella di Kobe Michael del Misgav Institute, è un think tank israeliano, al quale Andrea Macchioni ha chiesto se con il cessate il fuoco in qualche modo Israele ottenga una vittoria di Pirro. Sto parlando dal punto di vista strettamente militare, non sto parlando dei morti civili, non sto parlando della distruzione della striscia di Gaza. Israele ha sempre detto: Hamas militarmente va eradicata completamente. Se si va a cessate il fuoco, così non è. Forse è una mezza vittoria. Sentite Michael Kobe.
No, it's not a failure, but it's not a full success.
No, non si tratta di un fallimento, ma non è nemmeno un successo completo. Questo è il prezzo che Israele deve pagare per l'accordo. Ma conoscendo Hamas, penso che fornirà presto a Israele una buona ragione per riprendere i combattimenti nella striscia. In questo caso, grazie al sostegno della nuova amministrazione statunitense, sarà molto più facile per Israele combattere Hamas. Inoltre, non ci saranno più gli ostaggi e le IDF saranno in grado di fare ciò che non hanno potuto fare in questi ultimi mesi. Detto questo, preferisco non raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, ma ottenere il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti, piuttosto che il contrario. Come ho già detto, penso che Hamas violerà l'accordo. Non penso che tutti gli ostaggi torneranno a casa e quindi non penso che la guerra a Gaza sia finita.
La voce di Kobe Michael del Misgav Institute, il microfono del nostro Andrea Macchioni. Con la sua voce chiudiamo questa pagina, la riapriremo certamente già domani e apriamo un'altra pagina dedicata ancora una volta al tema principale di ieri, cioè gli incendi negli Stati Uniti e lì vi porto, in California. Attualmente la nostra capitana Valeria Bernardi con il nostro Air Force No One ci porta ad atterrare a Los Angeles. Difficile l'atterraggio, te lo anticipo, perché sono fumi incredibili più le polveri che vengono sparse su quei tragici incendi. Butto un occhio ai vostri messaggi al 349-238-6666. Hamas sta solo cercando di riprendere fiato, verosimilmente. Qualcun altro, una forza ONU, lo mette tra virgolette, formata dai militari dei paesi arabi, perché no? I paesi arabi responsabili e garanti per la stabilità dei territori abitati dai palestinesi. Utopia? A mio modestissimo avviso e secondo la mia modestissima opinione, assolutamente sì, nel senso che Israele non lo permetterà mai. E gli stessi palestinesi, che pure avevano strappato la possibilità di formare la polizia, le forze di polizia dell'autorità nazionale palestinese, si vedrebbero depotenziati in quelli che potrebbero essere i crismi e i primi tasselli di forse, chissà, un futuro Stato palestinese. È chiaro che avere forze di altri paesi arabi, sicuramente ai paesi arabi farebbe gola una situazione di questo tipo. Non credo che né palestinesi né israeliani possano francamente ritenere seducente un'ipotesi di questo tipo. Vi dicevo, andiamo in California ancora una volta perché Los Angeles continua a bruciare. In alcuni casi alcuni focolai sono stati contenuti, in altri casi è molto molto più difficile. Il problema è che i venti continuano a spirare, come si dice, soffiano sul fuoco. Oggi c'è una nuova allerta, staremo a vedere come è il mattino ormai in California, come si sveglieranno quei templi della cinematografia e del VIP vari americani. Il nuovo bilancio purtroppo ci parla di 25 morti, 26 dispersi nelle aree devastate dagli incendi. I danni ammonterebbero a centinaia di miliardi di dollari e ci vorranno mesi per ricostruire tutte quelle zone. Antonio Tali ha raggiunto Elsa De Vienne, ricercatrice alla Northumbria University, Regno Unito. Si occupa di storia urbana e questioni ambientali. Ha pubblicato il libro Corsa alla sabbia, il ritorno delle spiagge nella Los Angeles del XX secolo, tradotto in varie lingue, e a lei ha chiesto, secondo i suoi studi e la sua competenza, che spiegazione si è data per la catastrofe che sta attanagliando Los Angeles.
La question urbaine, ce qui se passe, c'est que là, on a effectivement des régions qui sont très susceptibles de s'embraser régulièrement.
Per quanto riguarda la questione urbana, quello che sta succedendo è che nella contea di Los Angeles ci sono di fatto delle zone che sono molto vulnerabili e rischiano regolarmente di incendiarsi. Si tratta di quelli che vengono definiti ecosistemi del fuoco e che comprendono, ad esempio, le colline di Malibu o di Altadena e di Pasadena. Sono zone montagnose con una vegetazione che si secca durante l'estate e che è molto vulnerabile alla combustione, soprattutto in combinazione con questi famosi venti di Santa Ana, ossia dei venti molto forti e molto caldi che soffiano di solito alla fine dell'inverno. La combinazione di questi fattori viene resa ancora più complicata dal fatto che abbiamo edificato in questi spazi. Abbiamo costruito in queste zone montagnose che bruciano con una certa regolarità, che sono soggette a incendi da sempre, ma che adesso bruciano tutto l'anno e non solo in una stagione particolare. E questo ovviamente a causa del riscaldamento climatico. Insomma, abbiamo costruito in queste zone, abbiamo edificato molte costruzioni in legno, producendo così questa interfaccia tra foreste e centri urbani, tra foreste e città, che in inglese è stato denominato Wild Urban Interface, che genera inevitabilmente una forma di vulnerabilità, specialmente in un contesto di riscaldamento climatico.
Il microfono di Antonio Talia, la voce e l'analisi di Elsa De Vienne, di ricercatrice alla Northumbria University del Regno Unito, esperta di cambiamento climatico e di paesaggi urbani e non soltanto. Qual è l'importanza del fattore umano in questa catastrofe? Sentite.
Je crois que vraiment ce que tous les spécialistes ce sur quoi tous les spécialistes insistent actuellement, c'est la force des vents.
Mi pare che l'elemento su cui tutti gli specialisti stanno insistendo adesso è la forza dei venti, che combinata con una situazione di estrema aridità provocata dal riscaldamento climatico produce la catastrofe dai toni apocalittici alla quale stiamo assistendo. Si tratta, se vogliamo, di una specie di ciclone di fuoco che si è abbattuto sulla città, e specialmente su Pasadena, Altadena e su Pacific Palisades. Dobbiamo immaginare dei venti con una forza simile a quella di un ciclone. Questi venti applicano la loro potenza al fuoco e si abbattono su una vegetazione che negli ultimi inverni è cresciuta notevolmente, perché ultimamente in quelle zone gli inverni sono stati molto piovosi, il che ha generato delle condizioni davvero esplosive. Il fattore umano dunque consiste nel fatto che abbiamo insistito a costruire in un ambiente del genere. Abbiamo continuato a produrre emissioni che riscaldano l'atmosfera. E quindi il fattore umano si applica a delle condizioni meteorologiche estreme.
Con la voce e l'analisi di Elsa De Vienne della Northumbria University del Regno Unito, esperta di clima, il microfono di Antonio Tale si chiude il viaggio di quest'oggi. Rimangono giusti quei pochi centimetri, quelli necessari per ricordare quello che ci guida più o meno tutti i giorni. Tutti hanno diritto ad avere un'opinione, noi tutti però abbiamo il dovere di averla informata. Tra i miei doveri, quello di ringraziare voi tutti per l'ascolto, tutta la squadra in Nessun Luogo. Noi ci risentiamo domani, ore 16. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.
Le monde est fait d'herbivores et de carnivores. Si on décide de rester des herbivores, les carnivores gagneront. Je pense qu'au moins, ce serait pas mal de choisir d'être...